Maria, Ave Maria, cari fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, benvenuti all'appuntamento di questo pomeriggio. Oggi parleremo dei miracoli eucaristici e ne parleremo dal punto di vista scientifico. Ecco, adesso spiego meglio. Cosa voglio dire? In effetti noi di per sé non abbiamo bisogno come credenti dei miracoli eucaristici perché crediamo in quello che Gesù ci dice nel Vangelo. Noi crediamo fermamente che nell'Eucaristia ci sia il corpo e il sangue di Cristo. Ce lo dice Gesù chiaramente nell'ultima cena, quando istituisce proprio il sacramento dell'Eucarestia. Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, prendete e bevetene tutti, questo è il mio sangue. E di per sé, non avremo bisogno di altre, diciamo, prove. Il Signore, evidentemente, ben conoscendo la durezza del nostro cuore, ci dà altre possibilità, fa sentire anche la voce della scienza. E questo pomeriggio siamo appunto in collegamento con il dottor Franco Serafini. Buon pomeriggio, dottore, grazie per essere intervenuto alla nostra trasmissione.
Buon pomeriggio Claudio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Che è cardiologo che ci parlerà appunto del suo libro, un libro che pregherei la regia di mettere in evidenza, un libro che si intitola Un cardiologo visita Gesù, i miracoli eucaristici alla prova della scienza. È un libro che è stato pubblicato qualche anno fa. Non è recentissimo, ma ha avuto una serie di riedizioni anche in diverse lingue, perché evidentemente, insomma, c'è un interesse abbastanza forte su l'argomento che tratteremo questo pomeriggio. Allora, dottor Serafini, innanzitutto cominciamo a chiederci, lei nel suo libro non apre tutta la casistica dei miracoli eucaristici, ma si ferma a 5 di questi miracoli riconosciuti appunto dalla Chiesa e che sono appunto studiati scientificamente. Quindi il motivo per cui ha scelto questi 5 rispetto agli altri, qual è?
Sì, erano, allora, come giustamente ha detto Claudio, nella storia della cristianità chissà quanti sono gli eventi prodigiosi legati all'Eucarestia e quanti sono stati e quanti eventi ancora si producono anche ai giorni nostri, e perché evidentemente la nostra fede ha bisogno anche di questi puntelli e quindi il cielo ce li fornisce generosamente anche nei nostri tempi. E non so, la mostra dei miracoli eucaristici voluta, preparata dal beato Carlo Acutis, conta circa 130 pannelli, 130 eventi prodigiosi, ma sono solo la punta di un iceberg chissà quanto più ampio. Ecco, la mia attenzione l'ho portata su cinque, solo cinque miracoli eucaristici che hanno la duplice caratteristica di essere certamente autentici, riconosciuti almeno dal vescovo locale come fatti straordinari, di natura soprannaturale, e contemporaneamente però di quella tipologia di miracolo eucaristico di cui persiste una traccia biologica nel tempo e che è stato possibile negli ultimi 10, 20, in realtà 50 anni, studiare sempre su mandato dell'autorità, del vescovo che a un certo momento nell'iter di riconoscimento ha avuto piacere di chiedere un parere alla medicina legale. Quindi immaginiamo, come vedremo meglio tra poco, una particola che sembra sanguinare, sembra un miracolo eucaristico, ma lo è veramente. Ecco che sacrificando un piccolo frammento di questo tessuto e andandolo ad analizzare, ecco che 5 e solo 5 di questi miracoli eucaristici dispongono ad oggi di un buon dossier scientifico. Un dossier di medicina legale che usa quindi quelle tecnologie che sono oggi comuni non so, per la polizia scientifica, per la medicina forense, quando c'è per esempio una scena del crimine, ci sono tracce biologiche, ed ecco che no, sono un po' quei casi che magari ci appassionano anche nella cronaca nera o nei telefilm americani, no? Il CSI, Iris di Parma, queste cose, no? C'è una traccia, ecco che chiediamo alla medicina legale che cos'è? Sembra sangue, lo è veramente, appartiene alla specie umana, c'è DNA, com'è questo DNA, com'è il gruppo sanguigno e così via. Queste indagini sono state applicate su 5 miracoli eucaristici negli ultimi 50 anni. Claudio,
Quali
invece,
sono questi miracoli di cui si è occupato, dottore?
sono uno antichissimo e ben noto, è il miracolo eucaristico di Lanciano, avvenuto nel profondo Medioevo. Non conosciamo esattamente il giorno, l'anno. Sappiamo che più o meno nell'VIII secolo un monaco basiliano dubitava della presenza reale del Signore nel pane e nel vino consacrato, e un giorno gli capitò che tutto il pane consacrato, tutto il vino si trasformassero in carne e sangue, e questa doppia reliquia abbondante e generosa di carne e sangue è ancora presente nella Basilica di San Francesco che vedete proiettata sullo schermo in questo momento. E ancora oggi è possibile vedere, è possibile venerare questa doppia reliquia veramente tutti i giorni dell'anno, e si entra, ci si avvicina, possiamo forse vedere la prossima, e ammirare questo ostensorio. Nella parte superiore c'è quello che è rimasto di questa carne, e nella parte inferiore 5 grumi di sangue. Questo materiale poneva problema negli anni 60-70 del secolo scorso, perché non c'è più nessun documento storico che ne attestasse la continuità filologica. E allora ecco che nel 1970 un bravo anatomopatologo, il professor Edoardo Linoli di Arezzo, studiò per la prima volta in modo molto, molto ben fatto questa doppia reliquia, dimostrandone l'origine umana e dimostrando la natura, l'appartenenza al tessuto muscolare miocardico della carne e la natura veramente ematica, e perfino il gruppo sanguigno di carne e sangue di questo miracolo. Poi ci sono altri quattro
Scusi, dottore,
eventi.
prima che vada avanti, volevo chiedere, ma
Certo.
non è già abbastanza un miracolo il fatto che carne si sia conservata dopo 1200 anni senza decomporsi completamente?
Beh, sì, perché in effetti poi l'indagine scientifica stessa dimostrerà che non c'è traccia di sostanze conservanti, mummificanti. Che dire, è vero, vero è che c'è un blackout filologico di 8 secoli e ci poteva stare, chissà, in effetti ci tramandiamo tante cose dall'antichità, dal Medioevo, che magari giustamente vogliamo. A me non scandalizza, mi riconosco un po', ecco, come mentalità in questi francescani conventuali che nel 1970 chiedono un parere alla scienza, e mettendosi in gioco, mettendo anche in gioco la credibilità della reliquia. Comunque, Fu anche un atto di coraggio questo. Di fatto ebbero una risposta positiva e importante che ha ridato visibilità e importanza e ha fatto un po' ripartire come sede di pellegrinaggio la Basilica di San Francesco a Lanciano. Diverso è il discorso per gli altri quattro eventi, magari ne parlo rapidamente, che sono moderni, e allora ecco che un miracolo moderno è quasi inevitabile che il vescovo si senta in dovere di applicare anche, di chiedere anche un dossier scientifico. I quattro fatti moderni sono proprio moderni, sono appena successi. Partiamo per esempio negli anni 90 a Buenos Aires, in una parrocchia del centro intitolata Santa Maria de Avenida La Plata. In questa parrocchia, tra 1992 e 1996 si sono susseguiti cinque eventi prodigiosi. Di cui soprattutto il primo e l'ultimo più importanti di cui rimane ancora traccia. Anche qui nel primo e nell'ultimo caso, come negli altri casi che vedremo, spesso il meccanismo che fa scaturire l'evento prodigioso è il ritrovare una particola, per esempio, per terra, oppure profanata, accartocciata in un candeliere pieno di polvere. Allora ecco che in situazioni come questa la Chiesa Cattolica prevede che una particola consacrata che non sia igienico, diciamo così, che non sia prudente consumare, deglutire e per sanare qualunque abuso, ma ecco che la procedura è quella di mettere a bagno la particola consacrata in acqua, in un posto protetto, in genere in un tabernacolo, e aspettare qualche giorno. Il pane a questo punto si scioglie in acqua, quando il pane non è più presente. La teologia ci insegna che se non sono più visibili le specie del pane, non sarà più presente neanche la sostanza del corpo e sangue, anima, divinità del Signore. A quel punto è lecito gettare via quest'acqua. Ma ecco che a Buenos Aires nel maggio 92, ma poi anche nei tre degli altri casi di cui parleremo, è in questo processo che la particola sciogliendosi in realtà non si scioglie e diventa qualcos'altro. E per esempio diventa questa crosticina che qui vediamo, così come viene mostrata ai pellegrini ancora oggi a Buenos Aires. Vedete, di fatto è una crosticina di sangue sottile di un paio di centimetri di lunghezza. E poi ancora, e anche questi fatti sono stati studiati subito, in modo un po' così improvvisato, e poi in più grande stile negli anni. A partire dal 1999. E poi ancora, sempre in America Latina, siamo in Messico, a Tixla, nell'anno 2006, e qui fu durante la distribuzione dell'Eucarestia, in una messa domenicale, che nel cimborio, vedete bene, una particola, e una sola, la prossima che la suora del ministro straordinario avrebbe distribuito, è come macchiata di sangue, di fatto è macchiata di sangue. Qui vedete il padre Raimundo Reina Esteban che mostra a tutti, questa è una fotografia del 22 ottobre 2006, a miracolo appena successo, lui mostra a tutti, a 600 testimoni questa cosa, questo fatto appena avvenuto. Il 22 ottobre 2006 non è un giorno qualunque, è una bella coincidenza, sono appena passati 10 giorni dalla morte di Carlo Acutis. Questa è una coincidenza. Questa data, la data della sua morte, 12 ottobre, è una data che ritorna nei miracoli eucaristici. E anche questo fatto è stato studiato molto bene negli anni seguenti, non subito, 3-4 anni dopo. E poi ancora ci spostiamo in Polonia. E qui abbiamo due fatti gemelli. Il primo avviene a Sokołka, Polonia nord-orientale, qui nell'anno 2008, in questa parrocchia dedicata a Sant'Antonio da Padova, una particola durante la distribuzione dell'Eucaristia cade inavvertitamente, non è una profanazione, è un incidente, cade evidentemente viene considerata troppo sporca per poter essere consumata e viene messa a bagno in acqua, e anche qui si produce questo fenomeno della formazione di un tessuto misterioso che sembra sangue, e anche qui si chiede aiuto alla anatomia patologica dell'Università di Bialystok, e anche qui si ottiene un dossier scientifico interessante, che parla di tessuto muscolare miocardico sofferente, che è il dato che ritornerà poi sempre in queste indagini. E qui vedete, questo materiale viene portato finalmente a miracolo riconosciuto dall'arcivescovo di Bialystok. Pochi anni dopo viene portato solennemente posto in un altare laterale della parrocchia da Don Stanislao. E infine, 5 anni dopo, e qui siamo appena nel 2013, siamo invece nella città di Legnica, siamo nella Slesia, nella Germania sud-occidentale, siamo vicini alla Germania. E qui, la mattina di Natale dell'anno 2013, quindi stiamo parlando di appena 10 anni fa, anche qui un incidente: il giovane cappellano che sta celebrando la messa del mattino, al momento di fare lui la comunione, la particola già intinta anche nel vino gli sfugge di mano. E cade per terra sul tappeto, viene messa a bagno in questo vaso sacro e custodita per qualche tempo nel tabernacolo. Ma ecco che si vede bene in questa immagine: quello che succede è che la particola, qui la foto la ritrae in modo molto, parla da sé. Insomma, noi vediamo dall'alto sul pelo dell'acqua galleggia l'ostia consacrata, ma c'è questa macchia rossa che vedete. Un po' come dotata di vita propria nei giorni seguenti, poi si stacca, e mentre il pane nei giorni seguenti finirà con lo sciogliersi, ecco che non così questo materiale che viene poi effettivamente raccolto, e anche questo viene analizzato nel mese seguente. Le università di Breslavia e poi di Stettino dimostrano ancora una volta la presenza di tessuto muscolare miocardico umano, e che presenta segni di sofferenza, come vedremo.
Allora, esatto, e lei, diciamo così, ci ha parlato in pratica di questi cinque miracoli eucaristici e ha anticipato che in Messico, a Tixala e qui in quest'ultimo caso a Legnica, la scienza ci dice che su queste tracce biologiche, su questi frammenti che si sono ricavati dall'Eucaristia, è presente un tessuto miocardico, cioè una parte del cuore. E così anche per gli altri miracoli eucaristici?
Sì, 5 volte su 5 ritroviamo sempre, proprio una costante, la presenza di tessuto muscolare miocardico. Già questo non ci lascia indifferenti. Adesso qui viene mostrato un vetrino che proviene da Buenos Aires 1996. Come dire, a me colpisce tanto questo fatto che l'autore del miracolo eucaristico conosce gli uomini, no? Evidentemente, sa bene che il cuore non è un organo come gli altri, ha una simbologia, una potenza simbolica che parla a tutti gli uomini. Non è, adesso poi noi lo carichiamo di un valore spirituale ancora superiore per noi. Cristiani cattolici, noi non possiamo non pensare alla devozione del Sacro Cuore, per esempio. Va bene, ma in realtà per tutti i popoli, per tutte le civiltà, per tutti i tempi, il cuore non è un organo come gli altri. A me tocca molto questo fatto, mi fa capire che, intendiamoci, sarebbe un bel miracolo se nella compagine del pane, il tessuto vegetale del pane, compare misteriosamente un tessuto umano, compare un frammento di fegato, di rene, di polmone. È un miracolo. E però non c'è mai il fegato, il rene, il polmone, c'è sempre il cuore. E un animo sensibile qui potrebbe già fermarsi, dire ho capito quello che mi vuole dire, c'è il cuore di quest'uomo.
Che
Adesso poi vediamo.
significato attribuisce al cuore? Sarà perché è la sede dell'amore?
È di più, è ancora più di questo. Noi moderni siamo un po' superficiali, un po' sciocchi. Per gli antichi magari era ancora più chiaro che il cuore non è solo la sede dell'amore o delle emozioni che noi contrapponiamo alla razionalità della testa e del cervello. Per gli antichi, ma anche in chiave biblica, il cuore è qualcosa di più, è il centro, simbolicamente è il centro della persona umana, è il punto di contatto tra la nostra spiritualità e la divinità. Il cuore è qualcosa di più, non è un organo come gli altri. E già quindi. A me già colpisce tanto questo riproporsi sempre mi fa pensare che insomma non può essere un caso. E come ho già detto, lo ripeto, l'autore del miracolo eucaristico evidentemente conosce gli uomini e vuole tenere con noi un linguaggio che ci parla entriamo sempre in questo linguaggio metaforico, parla al nostro cuore, questo cuore evidentemente. Bene. Però ecco, non mi dilungo su questo perché non è il mio ambito, non sono un teologo, non sono un antropologo, non
Certo,
il
anche se io
cardiologo.
volevo aggiungere una cosa a
Prego,
questo che lei
prego.
diceva, dottore, il fatto che quando si parli di cuore come centro della persona, certamente, ma anche come sede dell'amore, è chiaro che qui bisogna precisare che non si intende, almeno in senso classico, un amore di tipo emozionale, di tipo sentimentale, così come lo intendiamo noi abitualmente, no? Ma è la sede della volontà, una volontà di amare, no? La volontà comunque di dare tutto se stesso anche nei momenti difficili, anche nei momenti in cui si è contrariati, anche addirittura nei momenti in cui si è avversati e si è costretti a patire sofferenze indicibili come quelle che ha patito nostro Signore per noi. E detto questo, la particolarità di questo, diciamo, di questo cuore è che lei accenna nel suo libro, specifica nel suo libro che è un cuore sofferente. Che tipo di sofferenza, a quale tipo di sofferenza quale tipo di sofferenza ci troviamo di fronte?
Sì, e qui entriamo nell'ambito che invece sul quale posso parlare più liberamente, con più competenza. E cioè, sì, c'è un cuore, ma è un cuore sofferente, ma non è una sofferenza così vaga, specifica. Ho provato a chiedermi, guardando i vetrini istologici di cui disponiamo, che provengono dai vari eventi prodigiosi, e c'è un. Ci sono elementi che ritornano e che consentono di porre una ipotesi, proprio una vera e propria ipotesi di tipo clinico. Cioè, mi sono chiesto, capito, tutti si esprimono in senso di un cuore sofferente, ma che sofferenza, che malattia è? È possibile mettere proprio un'etichetta nosografica, ecco che nei miracoli eucaristici il cuore presenta due aspetti che ritornano e che si ripropongono e che sono uno l'infiltrazione di globuli bianchi. Questo tessuto è infiammato, no? L'infiammazione è quando globuli bianchi che normalmente sono presenti nel sangue si spostano in una sede infiammata, in una sede come dire ammalata. Perché c'è una ferita, perché c'è una neoplasia, perché c'è qualcosa, insomma, le cellule del nostro sistema immunitario si spostano per andare a sanare e questo meccanismo dell'infiammazione è presente. Le fibre muscolari sono frammiste a cellule più piccole, nucleate, che sono globuli bianchi dell'infiammazione, che sono fociti, sono macrofagi, sono granulociti e va bene. poi un altro aspetto è l'aspetto della sofferenza delle fibre stesse che si presentano frammentate, segmentate, spezzate. Questo duplice aspetto, da un punto di vista anatomopatologico, ci può orientare per una diagnosi che è quella di un tipo particolare di infarto, che non è il solito infarto, quello che dipende dalla malattia delle coronarie che conosciamo bene, che colpisce, tanti di noi. La coronaria, l'arteria del cuore si occlude perché ci sono le placche di colesterolo, perché c'è l'ipertensione, il fumo, il diabete. Non è questo il meccanismo è un altro, è il meccanismo di uno stress, di un grande stress che fa sì che ci sia un rilascio di adrenalina, noradrenalina, cioè di catecolamine, ed è quello che succede, per esempio, quando una persona riceve una brutta notizia, ma proprio brutta, oppure un lutto in famiglia inatteso, quindi oppure si è coinvolti in un incidente stradale, si è coinvolti in una brutta lite, cioè, insomma, eventi di questo tipo fanno sì che il nostro organismo soffre, il miocardio ancora di più. Il paziente ha un vero e proprio infarto, il paziente ha male al petto, modifica l'elettrocardiogramma, rilascia delle sostanze che il laboratorio trova subito e quindi l'orientamento in prima battuta si dice che questo paziente ha un infarto, presto andiamo a vedere le coronarie perché probabilmente bisognerà riaprire l'arteria malata, riportare sangue, eccetera. Ma poi a sorpresa le arterie invece sono a posto. In realtà quello che è successo, interrogando meglio il paziente, è che un'ora prima, il giorno prima, pochi momenti prima di stare male, ecco che è successo qualcosa che ha causato una grande angoscia, un grande stress di tipo emotivo oppure fisico. Ed ecco che in questi casi si verifica un tipo di cardiomiopatia da stress, un tipo di infarto che viene, oggi come oggi lo chiamiamo con una terminologia giapponese, lo chiamiamo infarto takotsubo, è una parola curiosa, giapponese, che significa vaso a collo stretto, anfora, un'anfora con il collo stretto, è la forma che ha il ventricolo sinistro in sistole in questi pazienti, e quindi lo rivediamo, lo ritroviamo all'angiografia, alla ventricolografia, e quindi chiamiamo così. I giapponesi che sono stati i primi a studiare questo tipo di infarto lo hanno chiamato così e lo chiamiamo così anche noi. Quindi è un cuore che soffre perché siamo nel contesto di una sofferenza ripeto, di tipo fisico, emotivo. Può essere, vabbè, è quello che si ritrova non per niente nei condannati a morte o nelle vittime degli incidenti aerei, non perché la vittima dell'incidente aereo muore nel trauma, nella collisione finale, ma in realtà queste alterazioni miocardiche fanno la spia dell'angoscia e della prostrazione dei 15-20 minuti che hanno preceduto la morte. La sensazione di, proviamo a immaginare, di morte imminente, di non poter fare nulla, l'angoscia del condannato a morte, del soldato alla vigilia della battaglia. Ecco, questa sofferenza, questa è la sofferenza che ritroviamo nei vetrini dei miracoli eucaristici.
Ecco, quindi tutto questo ci induce a concludere che nell'Eucaristia ci sono, appunto, c'è tutto Gesù, ovviamente, non è che c'è solo il cuore, no? Però questo cuore ci parla di un cuore sofferente, di un cuore che ha subito appunto il trauma ed è perfettamente compatibile con tutti i dolori che ha dovuto patire nostro Signore Gesù Cristo, di cui ci parla il Vangelo. Vorrei dare un po' spazio ai nostri ascoltatori. C'è Carlo Alberto Galanti, che oltretutto ha letto anche il suo libro, dottore, e che ci scrive, vediamo, ci dice: il miracolo eucaristico di Sokolka è clamoroso e mi domando come mai la scienza ufficiale lo ignori. Ecco, dottore, come mai la scienza ufficiale lo ignora?
Ma una bella domanda. In realtà sono un po' tutti clamorosi, parlano tutti un linguaggio abbastanza coerente, anzi molto coerente. Apro una parentesi, io trovo molto confortante il fatto che i diversi miracoli eucaristici a distanza di tempo, a distanza di geografica, anche transoceanica, ecco, ripropongono sempre da un punto di vista scientifico lo stesso profilo, ritroviamo sempre più o meno le stesse cose, il cuore sofferente, secondo una certa tipologia di sofferenza, e poi come vedremo il sangue, il DNA, eccetera. Quindi, premesso che c'è questa bella coerenza che parla di una reciproca credibilità di questi fatti. Detto questo, ma nel caso di Soukouka in particolare, poi i due studiosi che si sono occupati dell'analisi scientifica, che sono due anatomopatologi, la professoressa Maria Elsbieta Sovania-Cilotowska e il suo collega Stanislav Sulkowski dell'Università di Bialystok, sono stati proprio, possiamo dire, perseguitati per le indagini che hanno fatto. Loro sono stati chiamati in causa dall'arcidiocesi di Bialystok, e il fatto stesso di essersene occupati e di aver prodotto un dossier che diceva quello che diceva, cioè descriveva un tessuto muscolare miocardico che presentava segni di sofferenza, eccetera, e alterazioni inspiegabili come la compenetrazione. Nel miracolo di Soukouka c'è un'altra particolarità unica, o quasi unica, cioè è ancora presente una parte di pane nell'angolo superiore sinistro che si compenetra in modo submicroscopico con questo tessuto misterioso, prodigioso, umano che si è prodotto. Cioè i due tessuti non sono uno appoggiato sull'altro, come potrebbe fare un falsario, ma sono compenetrati a livello ultramicroscopico. Ebbene, per parlare di questo, ecco che hanno subito un vero e proprio richiamo formale da parte della loro università, e come pure sono stati messi un po' alla gogna mediatica negli anni seguenti, perché la Polonia è comunque un paese occidentale, e quindi ecco che un miracolo eucaristico descritto scientificamente sprigiona un potenziale evidentemente come dire, divisivo e che non passa indifferente, quindi
Ma io, dottore, direi aggiungerei, se mi consente, a quello che lei giustamente ha messo in evidenza, molto davvero interessante, aggiungerei proprio che siamo oggi di fronte ad una cultura anticristiana che nega, che vuole negare assolutamente e in ogni modo qualsiasi indizio che sia riconducibile al problema di Dio, all'esistenza di Dio, all'avvicinamento dell'uomo alla fede, alla verità evangelica. Credo che questo sia il motivo, diciamo così, fondamentale per il quale poi vediamo anche come mai un certo tipo di scienza, che scienza non è, sia asservita invece a dei poteri per cui le dichiarazioni che tante volte fa questo tipo di falsa scienza sono delle dichiarazioni strumentali, delle dichiarazioni inficiate appunto da questo potere che in un certo senso le governa e le dirige, no? E, vediamo appunto l'esempio che lei ha fatto delle due colleghe polacche, è un evidente e chiaro e chiara prova che nel momento in cui la scienza dice quello che deve dire, cioè analizzare i fatti e trarre delle conclusioni sulla base di questi fatti, e beh, se queste conclusioni non sono conformi al pensiero dominante anticristiano, poi chi le fa è soggetto a persecuzione. Di conseguenza possiamo anche capire che se vogliamo fare carriera in un campo è necessario adeguarsi necessariamente a quella mentalità dominante. Per cui poi, come mai rispondo a Carlo Alberto, che scrive la scienza ufficiale l'ignora? Perché, tanto per cominciare, non è la scienza che l'ignora, ma è una falsa scienza, e l'ignora proprio perché non si vuole assolutamente guardare alla realtà delle cose. Cioè, oggi il mondo è dominato dall'ideologia, c'è poco da fare. E vorrei anche aggiungere a questo riguardo, ci hanno fatto sempre credere che la scienza è in contrapposizione alla fede, ma noi con il libro che ha scritto il dottor Franco Serafini possiamo anche concludere invece sull'analisi di fatti, diciamo, di fatti scientifici, di fatti, come dire, sull'analisi reale delle cose, che non è così, che la scienza riconosce le verità che ci sono state rivelate appunto dalla venuta di Gesù Cristo. Quindi questo è molto importante. Scienza e fede non sono in contrapposizione. E scusate se mi dilungo, ma vorrei fare un ricordo anche di un libro che ho letto di un importantissimo scienziato che tutti sicuramente conoscerete, Antonio Zichichi, il quale scrive: la scienza non può dimostrare l'esistenza di Dio, ma ci può portare fino al punto in cui possiamo concludere impossibile che non esista. E se ovviamente questa conoscenza noi la mettiamo a confronto con la rivelazione, cioè con il dato della venuta di Gesù Cristo, allora ci si apre anche la mente per riconoscere non un Dio qualunque, ma l'unico vero Dio. Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei al di fuori di me, cioè io sono l'unico, punto. E poi alla fine vorrei riservare anche qualcosa per i nostri fratelli protestanti. Ma andiamo avanti anche con le domande, vediamo. Ecco, vediamo se c'è qualche altra domanda che ci può interessare. Le voleva aggiungere qualcosa, dottor Serafini, al riguardo?
Ma quindi, riguardo quello che si trova nei tessuti miocardici o sul problema del rapporto scienza-fede? Sì, no, lo studio dei miracoli eucaristici è dirompente, è un cordocircuito, è qualcosa che porta scompiglio e no, la scienza con i suoi strumenti tecnologici è costretta a parlare di quello di cui non vorrebbe parlare nell'analisi di questi fatti.
Ecco,
Questo è
una di queste
molto
cose, se
problematico.
ricordo bene, dottore, che lei mette in evidenza, ci sono all'interno di questi tessuti una cosa abbastanza, diciamo, interessante, no? Particolare, c'è la presenza di cellule vive, se capisco bene, mi corregga se sbaglio, accanto alla presenza di cellule che non sono vive. Ci può spiegare?
Sì, questo succede più tipicamente nei vetrini che contengono sangue, e a distanza di, sono vetrini che magari si ricavano per esempio a Tixla. Tixla avviene nel 2006, ma ecco che è solo nel 2009-2010 che il dottor Boliviano, il dottor Castagnone, è autorizzato a prelevare frammenti e si trova. Anche lì si trova tessuto muscolare miocardico, ma si trova anche sangue, oppure nel tessuto muscolare miocardico c'è la compresenza di fibre muscolari cardiache che presentano già segni di necrosi, di morte, ma frammiste a cellule, che sono globuli bianchi, che invece normalmente non dovrebbero essere presenti dopo, se sono passati più di 1, 2, 3 giorni. Quindi c'è una. A Tixla c'è proprio un vetrino che a me colpisce tanto, lo mostro sempre nelle mie presentazioni perché è paradigmatico. C'è la compresenza in alcuni di questi miracoli eucaristici di vita e di morte. Proprio questo è un fatto assurdo, per per noi, per noi umani, per il nostro mondo, un tessuto o è morto o è vivo. Non puoi contemporaneamente nello stesso campo, nello stesso vetrino vedere. E a me questo fa pensare, a me faceva riflettere, faceva pensare alla realtà del corpo glorioso del Signore risorto, una realtà in cui Gesù si presenta. È risorto, quindi è vivo, certo che è vivo, è il vivente per definizione. Allo stesso modo penso anche all'immagine molto, molto bella e molto, molto, molto profonda che l'iconografia e che la mistica cristiana cattolica riconoscono da sempre, l'immagine dell'agnello, l'agnello immolato, l'agnello del capitolo quinto dell'Apocalisse. Questo agnello è chiaro, è la seconda persona della Trinità, è ritto in piedi, certamente, è il vivente, ma è contemporaneamente e eternamente sgozzato. Ci sono immagini artistiche molto belle, ma oppure è l'immagine di Gesù che entra a porte chiuse nel cenacolo e si fa riconoscere, è lui, è risorto, ma contemporaneamente vuole mostrarci anche alcuni segni della morte attraverso cui è passato. Non tutti, non si presenta agli undici, no, con una maschera di sangue, con i segni della flagellazione, ma i segni nelle mani, nei piedi e il segno nel costato sono alcuni segni che è bene per noi che rimangano e poi c'è tutta una. Qui si apre tutto un discorso di tipo francamente spirituale, mistico, che che non mi compete. Però ecco che questa immagine del Gesù, del vivente, dell'agnello che è vivo, risorto e contemporaneamente vuole mostrarci anche i segni della morte attraverso cui è passato, perché questa morte diventa una morte, uno strumento della sua gloria, questa realtà di vita e di morte con presenti che non sono di questa terra, che però sono su questa terra quando andiamo a mettere l'occhio sul microscopio di un vetrino che proviene da Tixla in Messico 2006, perché contemporaneamente abbiamo nello stesso campo un mare, una marmellata di globuli rossi decomposti, ma sono globuli rossi perché ancora si colorano e parlano, il test dell'emoglobina è positivo, riusciamo a stabilirne anche il gruppo sanguigno, però in questo mare di globuli rossi morti dopo 3-4 anni dalla comparsa su questa terra di quel sangue, è punteggiato da globuli bianchi che sono perfetti, che hanno ancora il nucleo così ben fatto e la colorabilità tale che consente di riconoscerne non solo la. Sono globuli bianchi, ma sono globuli bianchi particolari, sono un neutrofilo. Un granulocita eosinofilo, sono un neutrofilo, sono cellule ancora ben formate come è possibile solo per cellule che provengono da un sangue fresco. E quindi questo dato che non è che è assurdo, però è invece ancora più, come dire, non è assurdo, è al contrario, è ricco di significato se lo leggiamo con questa categoria. Che è una categoria squisitamente spirituale, che è la
Ecco, a me fa
compresenza.
pensare, quello che lei dice fa pensare, sa, questa compresenza di cui parla, fa pensare alla sequenza pasquale, no? Quando si dice vita e morte si sono affrontate in un poderoso duello, ma mi fa anche pensare alla duplice natura della persona di Cristo, la natura divina e la natura umana. Quindi veramente ci sarebbe da soffermarci, ma il tempo però corre veloce e abbiamo ancora tanto da dire. Per esempio, lei parla anche di un cuore come colpito da una scarica elettrica. Che cosa intende dire
Ma
quando dice questo? Cioè,
sì, questo È molto interessante, è un dato oltretutto valorizzato soltanto nell'ultimo anno, un anno fa, a sorpresa, due esperti mondiali di lesioni da anatomopatologi esperti di lesioni da elettrocuzione, da folgorazione, che sono lesioni del tutto particolari e di cui si occupano solo alcuni esperti, e quindi chi non è esperto non vede queste alterazioni nei tessuti, e sono invece lesioni importanti. A volte c'è un significato anche medico-legale per capire se una persona è morta perché ha preso la scossa sul luogo di lavoro, perché no. Queste persone mi hanno contattato per mostrarmi segni di sofferenza da folgorazione nei tessuti, nei vetrini che provengono dai miracoli eucaristici. Allora ecco che questo apre un nuovo significato che si aggiunge nei vetrini c'è quindi il tessuto di un uomo che è sofferente, che è morto, ma che è ancora vivo, ma è morto, ma ecco che non possiamo non pensare alla sindrome di Torino, dove questa sovrapposizione di significati la ritroviamo tale quale. La sindrome ci mostra un'immagine di un uomo che ha patito tutto quello che ha patito, esattamente come viene descritto nei Vangeli della Passione, ma è un uomo che è morto. L'uomo della sindrome non è un modello che sta con le braccia incrociate, gli occhi chiusi, ci sono segni che parlano anche di una morte avvenuta, ma contemporaneamente l'immagine, la formazione dell'immagine inspiegabile sul tessuto chiama in causa secondo le teorie più recenti, più accreditate, una scarica elettromagnetica misteriosa, ma intensissima e brevissima, irriproducibile per noi. E che viene spontaneo collegarla, qui non è più un discorso scientifico, è un discorso un po' metascientifico, con il momento della risurrezione. Quindi nella sindrome ci sarebbe anche inscritta nella formazione dell'immagine il momento della risurrezione. Ecco, questa sequenza, questa coesistenza di sofferenza e morte, ma anche risurrezione, di cui parla la scarica elettrica, ecco che lo possiamo vedere anche giustamente, nei vetrini dei miracoli eucaristici.
Ecco, è vero che la scienza non può dire niente per quanto riguarda l'aspetto così, diciamo così, spirituale, no? Però è anche vero che non bisognerebbe esagerare rispetto a questo, perché fin tanto che una spiegazione diversa e plausibile dal punto di vista scientifico non ci viene data sul come si sia riprodotta l'immagine di Cristo sulla sindone, allora noi possiamo dire che queste conclusioni è anche lecito e legittimo trarle, altrimenti appunto la scienza a che cosa serve se non diventa poi uno strumento di indagine del conoscere. E dunque, procedo un po' velocemente perché vedo che il tempo purtroppo va avanti molto velocemente. Parlavamo di un cuore sofferente, ma anche il sangue ci dà un'idea di questa sofferenza, dottore?
Sì, giusto, non abbiamo più tanti minuti, giusto un flash, che è questo. Nel sangue, in particolare nel sangue analizzato nei primissimi giorni a Buenos Aires, nel 1992, e quando succedono queste cose, è sempre, ogni volta è un po' un caso a sé, cosa si fa, cosa fa un parroco, a chi si rivolge, come non si sa mai cosa fare, lì ci si rivolse subito a due dottoresse, una ematologa e una oncologa, due parrocchiane, in particolare la ematologa, che si chiamava dottoressa Miriana Segovia de Sasot, questa dottoressa ebbe accesso a questo materiale miracoloso subito, nei primissimi giorni, forse nelle prime ore, e poté ricavare dati che nessun altro ha mai più potuto ritrovare, e che sono il dato della formula leucocitaria. Cioè, c'è sangue in questi miracoli, il sangue presenta globuli bianchi. Ma non solo, questi globuli bianchi è possibile distinguere le sottoclassi, cioè quanti sono in proporzione i granulociti, quanti sono gli eosinofili, quanti basofili, i linfociti, i monociti. Queste cinque classi è un esame del sangue molto comune. La formula leucocitaria è una percentuale, la somma di queste cinque popolazioni fa 100. Ebbene, si ritrova 2 volte su 2 un'anomalia, che è una linfocitosi, un eccesso di linfociti. Che cos'è questa linfocitosi? Possiamo trovarla in numerose situazioni cliniche, in alcune situazioni anche banali, un'infezione virale, un raffreddore, uno ha per qualche giorno questa alterazione, oppure un bambino, mi facevano notare, un bambino neonato ha normalmente questa situazione. Ma in un adulto una situazione classica è quella ancora una volta, della linfocitosi da stress, cioè esistono studi clinici fatti su pazienti politraumatizzati, pazienti che provengono da incidenti stradali gravi, per esempio, e che presentano per alcune ore questa linfocitosi che dipende da un sottotipo particolare di linfocita, che è il linfocito NK, che viene rilasciato dal nostro corpo per qualche ora nella fase acuta di un evento traumatico, stressante, con rilascio di adrenalina, eccetera. Ebbene, quello che è interessante, se prendiamo per buona questa ipotesi della sofferenza, dello stress come causa della linfocitosi nel miracolo eucaristico, ci dice che questo dato è presente soltanto nelle prime ore. Il giorno dopo, in questi pazienti, quando si va a ricercare di nuovo la conta dei globuli bianchi, questa linfocitosi non c'è più, c'è una linfopenia, c'è il contrario. E queste linfociti, anziché esche, normalmente sono tra il 20 e il 40% della formula, ecco che si portano al 50, 60, 70% e poi il giorno dopo tornano al 10%. Ma questo picco, questa linfocitosi, c'è solo per qualche ora. Che cosa significa questo? Significa che la sofferenza di questo sangue, questo è il sangue di un uomo, potrebbe essere il sangue di un uomo che sì, certamente è politraumatizzato, noi sappiamo da dove proviene questo sangue, è il sangue di un uomo sì, flagellato, incoronato di spine, crocifisso, quello che vogliamo, ma questa sofferenza, questo esame del sangue ci dice che è successa adesso, è successa un'ora fa, è successa questa mattina, non è successa ieri. Non è successa una settimana fa, non è successa 2000 anni fa. E quindi questo ci porta a considerare l'Eucarestia come una vera e propria macchina del tempo. È un dato che spiritualmente lo sappiamo, ma ecco che ci arriva questa conferma che è francamente sconvolgente. Assistere alla messa, l'Eucarestia è ritrovarci in quel giorno, quel pomeriggio, quella vigilia di Pasqua dell'anno 30, dell'anno 33, lì fuori dalle mura di Gerusalemme, siamo lì, l'Eucaristia è di quel momento, è quel momento che si ripropone, si riattualizza.
Ecco, ci porta fuori dal tempo, è bellissimo questa riflessione, dottore, unitamente alla quale aggiungerei che questo ci dovrebbe anche disporre a ricevere l'Eucaristia nel modo più degno possibile, o se vogliamo nel modo meno indegno possibile, e considerare che stiamo per ricevere non solo il corpo di nostro Signore, ma il corpo che ha sofferto tanto, proprio per la nostra redenzione, per la nostra salvezza, perché vuole portarci in paradiso, perché ci vuole dare il regno dei cieli e noi ottusamente questo non riusciamo a comprenderlo perché siamo così legati alle cose materiali di questo mondo. Dottore, ancora io sono velocissimo perché due parole dobbiamo dirle sul gruppo sanguigno e sul DNA.
Sì, volentieri. Il gruppo sanguigno ha questa potenzialità statistica enorme. Noi ritroviamo sempre, quando lo cerchiamo nei miracoli eucaristici, lo stesso gruppo sanguigno ed è il gruppo AB. Intanto lo non lo cerchiamo sempre perché a volte il materiale è troppo poco, oggi si dà la priorità allo studio del DNA, ma a Lanciano e poi ancora a Tixla, due laboratori diversi, hanno documentato lo stesso gruppo sanguigno, che è AB, che è il gruppo del 5% della popolazione italiana, ma era più o meno la stessa percentuale anche nella Palestina del primo secolo, poteva essere il 5-10%, non di più. E già questo è un dato statisticamente importante, perché poi a B troviamo lo stesso gruppo anche nel sangue che è stato studiato sulla sindrome di Torino o su altri teli della passione interessanti, meno noti e forse autentici, però che sono la tunica di Argenteuil, il sudario di Oviedo, ne parlo nel libro. Quindi 5 volte su 5 troviamo lo stesso gruppo sanguigno. Già questa è una bella bomba statistica, perché non è normale ritrovare casualmente, se sono 5 falsi, 5 volte il falsario che ha lavorato in un'epoca in cui 4 volte su 5 eravamo prima del 1900, l'anno in cui è stato scoperto, sono stati scoperti i gruppi sanguigni AB0. Beh, come potevi casualmente capitare sullo stesso gruppo AB? È un dato statisticamente fortissimo che parla della reciproca, ancora una volta, autenticità di questi fatti, di questi tessuti. Poi possiamo chiederci: ma perché AB? No? Perché, boh, se avessimo dovuto noi a tavolino costruire un falso miracolo eucaristico, probabilmente avremmo, se avessimo voluto pensare a tutto, avremmo scelto, sono convinto che avremmo scelto il gruppo, che è il gruppo della, trasfusionalmente parlando, della generosità, no? Il gruppo che è il donatore universale, che può donare a tutti, no? Lo zero negativo, e invece no, non è zero, è il contrario, è il gruppo che può solo ricevere da tutti senza agglutinare. E questo è interessante, questo apre un mondo di riflessioni sul, se vogliamo, caricare questo dato di un significato più spirituale. AB, io nel libro provo così, gioco a fare un po' il piccolo teologo e ho provato a giustificarmelo come il sangue che è il solvente universale in cui possono disciogliersi gli altri sangui, il sangue che può lavare le vesti dei salvati, il sangue a cui è possibile aggiungere il sangue di noi poveretti che però possiamo contribuire, completare nella nostra carne la passione di Gesù, come dice San Paolo nella lettera ai Colossesi. Ecco. Due parole forse ancora anche sul DNA. Il DNA si comporta invece in modo bizzarro, ma interessante. C'è DNA in questi tessuti perché ci sono cellule nucleate, ma i test comuni che comunemente si usano e che potrebbero identificare una persona rispetto a tutte le altre persone del mondo, questi test non funzionano e questo è un miracolo nel miracolo. Sarebbe un dato sconvolgente ritrovare lo stesso DNA con una potenza statistica che è riconosciuta da tutti i tribunali del mondo, lo stesso DNA che ritrovarlo, immaginiamo, a Buenos Aires, a Soccoca o sulla Sindone, sarebbe un dato fortissimo, ma sarebbe un dato talmente forte che evidentemente ci viene risparmiato, un dato che ci probabilmente, io me lo spiego così, è un dato che umilierebbe, renderebbe superflua la nostra fede, non avremmo più bisogno di credere. Dovremmo considerare l'Eucaristia come una evidenza scientifica e invece la presenza del Signore nell'Eucaristia. Invece questo dato evidentemente è un dato troppo forte che ci farebbe del male e che ci viene risparmiato anche qui in modo prodigioso, perché non è normale non trovare questo DNA quando viene ricercato.
Ecco, io intanto la ringrazio per tutto perché ci ha detto delle cose che sicuramente ci aiuteranno ad assumere una consapevolezza più piena dell'Eucaristia, specialmente quando andremo appunto incontro, quando la prendiamo possibilmente ogni giorno. Brevemente vorrei anch'io aggiungere due cose per quanto riguarda il gruppo sanguigno AB, di ricevente universale. A me veniva da pensare che Gesù ha ricevuto i peccati di tutta l'umanità e li ha lavati con il suo sangue. Questo mi faceva pensare quel dato, come pure il DNA che sfugge ad una analisi scientifica, mi fa pensare che noi, signori, siamo in presenza di Dio e Dio non è incapsulabile in un'analisi scientifica. Ricordiamoci che noi siamo creature e non siamo il creatore. E la creatura non può contenere il creatore, non può conoscere tutto il creatore. Possiamo conoscere qualcosa di lui, ma non tutto. Quindi Dio ci sfuggirà sempre perché è Dio, perché è Dio e perché noi siamo creature. Allora, io vorrei, oltre a ringraziare ancora una volta il professore, ricordare anche a tutti coloro che negano l'Eucaristia. O a motivo del loro ateismo, o a motivo di una diversa fede religiosa, penso ad esempio ai protestanti che considerano l'Eucaristia soltanto un simbolo, penso ai testimoni di Geova che negano, per esempio, la divinità di Cristo, o a quelli che hanno abbracciato la religione dell'ebraismo che non credono nel Cristo come divinità, eppure queste analisi e queste tracce che ci lascia la scienza ci invece inducono a pensare in senso opposto. Abbiamo delle cellule vive che convivono con quelle morte. Noi siamo veramente in presenza dell'unico vero Dio. E di fronte a tutto ciò mi sovviene ancora quanto Gesù aveva detto nel Vangelo, ha scritto, che ha fatto dire nel Vangelo: se non volete credere in me, credete almeno alle opere che io compio. Ecco, potremmo adattare questa frase alla trasmissione di oggi, cioè se non vogliamo credere che Gesù è presente nell'Eucaristia, crediamo almeno a quello che ci dice la scienza e proviamo a riflettere un po' su quello che la scienza ci ha detto. Ecco, io non voglio dilungarmi, non posso dilungarmi oltremodo perché abbiamo già sforato di qualche minuto. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito, le suore che hanno permesso questa diretta e vi saluto caramente. Ancora grazie, professore Serafini.
Grazie a voi, grazie Claudio. Un saluto a tutti.